Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Carta vetrata, Fabrizio Patriarca in studio, Alberto Gaffi in giro per la redazione, in regia come al solito il nostro immancabile Michele Lucas che ci accompagnerà per tutta la puntata. Saluto immediatamente Roberta Mercorelli che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno, buongiorno Roberta.
Buongiorno.
Con te dopo parleremo di Eugenio Zacchi, cercheremo di ricordarlo nel migliore dei modi possibili. Ma intanto abbiamo al telefono, come al solito, per il consueto appuntamento, Antonio Monaco da Casale Monferrato. Buongiorno Antonio.
Buongiorno.
Buongiorno Antonio, allora ti invito alla discussione con un motto antico, insomma, nullus amicus magis liber quam liber, nessun amico è più libero di un libro, no?
Direi di sì, può essere, mi sembra che mi dai un ottimo assist per l'iniziativa che stiamo cercando di lanciare appunto come piccoli e medi editori italiani.
Antonio, un assist studiato, perché è stato il motto della manifestazione più libri, più liberi di qualche certo. anno fa, mi ricordo.
Certamente, e proprio l'espressione ovviamente più libri più liberi lo dice con molta chiarezza, e da quest'anno ci sarà la 12ª edizione di questa manifestazione appunto a dicembre, e negli anni è diventato in qualche modo anche un marchio che rappresenta un certo tipo di editoria che a volte ha qualche difficoltà ad essere trovata e che quindi lì ha un momento di visibilità particolare. Proprio a partire da questa considerazione abbiamo provato a immaginare come farla circolare, come creare in qualche modo, diciamo, uno spazio che gira per l'Italia, che in qualche modo diventa itinerante e che va a proporre appunto in tour quella stessa esperienza che in questi 12 anni si è svolta solo a Roma.
Magnifico, noi a Roma ci siamo sempre stati sin dalle prime edizioni, insomma una manifestazione importante che negli anni si è ritagliata uno spazio di visibilità anche notevole, insomma certo non c'è nemmeno da discutere un'eventuale competizione con altre fiere più grandi, però ricordiamo che più libri più liberi è la fiera della piccola e media editoria.
Ecco, ma se guardiamo anche i numeri, solo tanto per dire, il Salone del Libro ovviamente che è la manifestazione più importante d'Italia, che ha 300.000 visitatori, Roma più libri più liberi ne ha 55.000, ma la differenza fondamentale è che questi 55.000 sono tutti lettori, non sono solo come dire visitatori di eventi, che pure è una cosa importante, che però è una delle componenti della proposta culturale. Chi viene a Roma cerca libri, e libri che molte volte ha sentito nominare, che ama, che desidera, autori che magari ha scoperto in passato e che magari vuole ritrovare con le loro novità. Ecco, quindi in questo senso sono 55.000 lettori, veramente lettori.
È vero, è verissimo, anche perché insomma il modo in cui è rifilata l'offerta, cioè il taglio sugli editori piccoli e medi, insomma l'esclusione dei big, dei colossi dell'editoria, porta, credo, per forza naturale di cose, no? a interessare un pubblico che ha molto più il pallino del libro specifico, dell'autore specifico, che magari conosce anche in buona parte il percorso editoriale di un libro, le persone che stanno dietro, insomma le varie redazioni. È un ambiente davvero, davvero interessante, quello della fiera Più Libri Più Liberi, e mi piacerebbe che tu descrivessi ai nostri ascoltatori come avete pensato i nodi di questo percorso itinerante.
Allora, abbiamo immaginato innanzitutto di riuscire a creare un grande tendone, diciamo, anche se magari in alcune città non sarà propriamente in un tendone, ma sarà in uno spazio fisico già preesistente, però in linea di massima il tendone può essere un bel riferimento, che si sposta, punteremo soprattutto sulle città medio, medio piccole, oltre i 20.000 abitanti, ma non necessariamente grandissime, per permettere appunto di andare a trovare a casa loro i lettori. Più Libri Più Liberi è stata, diciamo, a Roma una stagione in cui anche si è sviluppato un'editoria romana particolarmente significativa. Vorremmo riprodurre in qualche modo questa stessa, diciamo, apertura, possibilità in diversi centri italiani, da Gorizia a Senigallia, da Pontedera a Lecce. Ecco, immaginiamo situazioni, ambienti, città ecco, di questo tipo, che possano ospitare nella piazza principale della città questo tendone con tutti i libri e alcuni eventi culturali che permettano comunque di incontrare direttamente gli autori e direttamente gli editori, così come nell'esperienza di Roma.
Guarda, trovo davvero interessante questo spunto per cui la presenza del tendone della fiera, chiamiamolo così, il tendone o quello che sarà, o quello che potrebbe essere, insomma, come spazio deputato, funga anche da incentivo allo sviluppo dell'editoria locale. Questo mi sembra il dato davvero molto interessante.
Ecco, e ovviamente dovremo darci da fare, sarà molto importante quindi radicarci. Non a caso, ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, stiamo costituendo le delegazioni regionali, e uno dei compiti proprio delle persone che seguiranno all'interno delle regioni italiane l'attività dell'associazione degli editori sarà anche quello di promuovere questi appuntamenti. Cioè, noi cerchiamo di fare un'azione ovviamente del tutto integrata, perché lo sviluppo dei lettori e lo sviluppo degli editori devono viaggiare insieme, non possono che viaggiare insieme, e quindi nello scommettere sull'uno non si può che scommettere anche sull'altro.
Bene, quindi promozione, diffusione, anche con un taglio abbastanza aggressivo, a quanto ci è parso di capire. Antonio, noi ti diamo appuntamento alla prossima puntata, continueremo a seguire l'iniziativa, naturalmente a darne conto ai nostri ascoltatori. Intanto ti mando un caro abbraccio da Carta Vetrata.
Grazie.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca in studio e con me, come vi avevo vaticinato all'inizio, Roberta Mercorelli. Di nuovo buongiorno Roberta.
Buongiorno a tutti.
Roberta, tu sei qui per parlarci di un nostro caro amico scomparso qualche tempo fa, ne abbiamo dato notizia proprio qui a Carta Vetrata, insomma un amico a cui noi tutti di Carta Vetrata eravamo particolarmente legati, se non altro perché ha fatto ben 3 libri con l'editore Gaffi. Io ricordo molto bene i racconti gemelli che uscirono in una delle collane di Gaffi, insomma, dedicate alla narrativa breve, e di lui abbiamo ricordato, insomma, la statura di poeta, di scrittore, di memorialista di cose romane, di grande appassionato di musica. Insomma, la musica c'è sempre nei suoi libri in molte forme, in molti tratti, no? Dall'opera fino al melodramma, e di lui abbiamo ricordato la discendenza dal grande latinista Luca Canali, che pure ha onorato le collane di Gaffi con la sua presenza, con un paio di libri, e sappiamo che tu sei stata una sua allieva.
Sì, sono stata una sua allieva 4 anni fa al liceo Nazareth. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come insegnante, ma prima che insegnante è stato un amico, un confidente, è stato più che un classico docente del liceo. Sicuramente la sua scomparsa è stata inaspettata e ancora, diciamo, è da metabolizzare.
E sì, ricordiamo che Eugenio, ahimè, è scomparso dopo una passeggiata di sera, così, una cosa davvero, davvero improvvisa. Senti, però volevo chiederti, insomma, io ho visto tra l'altro il sito dell'Istituto Nazareth, che è affollato di messaggi in memoria di quest'uomo che, insomma, sì, un talento letterario, però anche a quanto pare una persona veramente splendida.
Sì, infatti diciamo che la sua grande dote è stata quella di trasmettere nel migliore dei modi a tutti i suoi alunni non solo la letteratura italiana e latina, ma proprio un modo, il suo modo di vivere. Quindi questo sicuramente ha lasciato un segno in chiunque ha avuto la fortuna di averlo come insegnante, e sicuramente la sua scomparsa ha toccato anche alunni di 30 anni fa, che comunque erano legati a lui, anche se magari non lo sentivano e non lo vedevano da 30 anni, comunque erano legati alla sua persona.
Non è difficile immaginarlo. Senti, io lo dico ai nostri ascoltatori, perché tu sei qui in studio con noi, vedo che hai portato una testimonianza, hai un foglio che vorresti leggere. Io sono molto contento che tu possa leggere questa testimonianza, che tra l'altro vedo è scritta con la penna inchiostro nero, che
esatto,
è una penna che
come Eugenio ha insegnato. Esattamente.
Per virtù di eleganza, diciamo così.
Sicuramente, Roberta, quella non manca mai. La cura per i minimi dettagli, la libertà di dire e fare ciò che veramente l'istinto vuole, senza aver timore del parere altrui. La capacità di saper osservare e saper ascoltare. Il piacere di un buon bicchiere di vino, di sfogliare gentilmente le pagine di un libro e assaporare il lento sciogliersi della cioccolata. la purezza dei gesti tuoi, ricchi di bontà nei confronti di chiunque si presentasse nella tua strada, la meravigliosa abilità di saper consigliare o citare versi latini adatti ad ogni situazione, il dolce rossore imbarazzato sulle gote tue, la tua costante malinconia celata nel tuo sguardo, frutto di una spiccata sensibilità, la forza di godere ogni tempo, ogni persona, ogni realtà. Sicuramente se nella mia vita avrò anche un solo dubbio, per affrontarlo al meglio mi basterà pensare a ciò che mi avresti detto tu. E infine il tuo indimenticabile sorriso, bello da sentire, bello da vedere. Questa è una minima parte della bellezza che ho scoperto in te. Come mi hai sempre affettuosamente chiamata, la Mercorelli.
Roberta, guarda, non è che voglio consolarti, però c'è sempre una grande dolcezza nei ricordi delle persone scomparse che ci sono molto care. Ti assicuro che più si va avanti nel tempo, più questo senso di dolcezza cresce. E alla fine sì, si ricordano solo le cose belle.
Esatto.
No, questo è un grande dono che le persone scomparse ci fanno, cioè questa persistenza nella memoria di quanto di meglio hanno saputo darci. Io sono davvero contento che tu sia venuta qui oggi a ricordare Eugenio con il tuo scritto e con queste bellissime parole che hai detto.
Grazie.
Però mi colpiva anche il fatto di aver menzionato la malinconia di quest'uomo. Insomma, noi ci interroghiamo spesso qui a Carta Vetrata sul rapporto fra la letteratura, la cultura in generale e la scuola, no? Il fatto di avere un professore che entra con quest'aria malinconica e poi è capace di schiudere tali sorrisi, insomma, credo che sia un portato enorme per l'attività della scuola. Te, come studentessa, quando negli anni del liceo, che impressione faceva?
A me come studentessa, diciamo, l'esempio più chiaro può essere che personalmente, anche se avevi la febbre a 40 e c'era la lezione di Eugenio, ci andavi pure con la febbre.
E magari ti interrogava lo stesso.
Esatto, però non era un'interrogazione, era un confrontarsi su ciò che lui ti aveva insegnato e ciò che tu avevi appreso.
Quindi un modello che sarebbe...
Non era il classico professore canonico che, diciamo, viene lì e fa l'interrogazione tanto perché la deve fare, perché è nel programma e insegna il programma tanto perché, no, lui andava anche al di fuori del...
Una curiosità, li leggevate i libri di Eugenio?
Sì.
Voi di scuola?
Sì, io lessi Racconti Gemelli nel periodo del liceo e adesso ho acquistato gli altri,
sì,
e li leggerò.
Vorrei ricordare anche quella bella raccolta di poesie Barlumi che ha fatto con l'editore La Dolci.
Sì.
Anche quella prefata, tra l'altro, proprio da Luca Canali, che
sì,
insomma lo inquadra in una maniera, sì, sì, tra l'altro anche molto spregiudicata come poeta. Insomma, ricordiamo ancora una volta Eugenio Zacchi, che è stato un caro amico dell'editore Gaffi, un caro amico di noi di Carta Vetrata, e siamo davvero contenti di aver ospitato qui oggi Roberta Mercorelli, che ha voluto parlarci di lui. Grazie Roberta.
Grazie a voi.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati a Carta Vetrata. Se n'è andata Roberta Mercorelli, che salutiamo ancora, e ci ha raggiunto in studio il nostro amico Piero Di Nepi. Buongiorno Piero.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ma adesso, caro Piero, sai che aspettiamo il consueto appuntamento con Giovanni Pacchiano per la rubrica Gli Indispensabili. Oggi continuerà a parlarci di investigazioni e vedo dai segni che mi fa Michele Lucas che dovrebbe averci raggiunto telefonicamente. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Poi potrò dire qualche cattiveria sugli investigatori svedesi, quindi...
Abbiamo un Piero che è entrato con una stilla di veleno che esce dal dentino, Giovanni.
Perché cattiveria sugli svedesi?
No, dopo la presentazione del libro, naturalmente.
Ma Giovanni non ha chiesto quando, ha chiesto perché.
Beh, perché la moda degli investigatori svedesi è divertentissima, secondo me, che è stata scatenata naturalmente da uomini che odiano le donne. E poi uno si scopre che questi paesi ricchi, con poca gente, penso per esempio all'Australia, Sydney è un'alta società con una coscienza nerissima. Cioè, è divertente perché poi uno magari immagina che la Svezia è il luogo dove il reato massimo che si potesse fare era pesca di frodo nel lago Malaren, che è il lago di Stoccolma, invece questi questi romanzi bellissimi, questi gialli svedesi, ci aprono veramente un mondo sulla, su certa condizione umana anche di, insomma, poi ce lo dici tu, insomma.
Giovanni.
Allora, intanto diamo gli estremi del libro. L'autore è Henning Mankell, si dice Mankell, non Mankell.
Mankell.
La mano, sì. L'editore Marsilio, sono 140 pagine e il costo è di 12 euro. Questo libro arriva inaspettato perché noi pensavamo che la serie di Wallander, il commissario che è protagonista della maggior parte dei romanzi di Mankell, si fosse conclusa con L'uomo inquieto. Invece adesso spunta fuori questo altro romanzo che in una nota finale Mankell ci dice fu pubblicato diversi anni fa in Olanda, era stato deciso che in un certo mese dell'anno a chi comprasse un poliziesco venisse regalato un libro e gli fu chiesto a Mankell di scriverlo. L'idea era buona e lui ha scritto La mano. Allora, viene pubblicato solo adesso in Italia. Intendiamoci, non è il libro più bello di Wallander, però i lettori di Wallander, io sono fra questi, sono fidelizzati, gli puoi dare qualsiasi cosa. A questo punto quasi anche la lista della spesa, che lì si legge volentieri, e io appunto sono un patito di Wallander. C'è da chiedere.
Quindi funziona questo meccanismo della fidelizzazione al protagonista?
Se funziona
con te vuol dire che funziona.
Ma io però guarda che sono un lettore di bocca buona, perché a me nei polizieschi piace quasi tutto, gli svedesi me li divoro anche se ci sono delle differenze di qualità. Va detto però che Mankell è stato il primo a arrivare in Italia, uno fra i primi, no, non il primissimo, ed è quello che ha più successo. Perché ci si fidelizza a Wallander? Perché è un uomo qualunque. Intanto non è giovanissimo e man mano nei romanzi il tempo passa e il personaggio invecchia, cosa che non succede in tutti i polizieschi. Poi è sovrappeso, è stanco della vita, ha divorziato ed è un uomo solo, la ex moglie, la figlia Linda gli rompono le scatole, e poi soprattutto perché il suo carattere principale è quello della pazienza. Lui macina lentamente le indagini e macinandole lentamente, salvo che in questo La mano, i libri sono molto lunghi. Tu mi dirai che non sto parlando della mano, ma La mano è un libro molto semplice, perché Wallander...
Ecco, qualcosa sul titolo, davvero, se non vogliamo svelare troppo.
Sì, perché Wallander vuol comprare una casa in campagna, un suo poliziotto lo porta a vedere un casolare, lui dice è un tugurio, comincia a trattare, in realtà il casolare gli piace, tranne che nel retro del giardino scoprono una mano che spunta dal terreno. E poi dopo La mano si arriva scavando uno scheletro di uomo e poi un altro scheletro di donna.
Ex sunt leonem, come si diceva.
Esattamente, ex sunt leones. E l'indagine torna indietro nel tempo perché bisogna trovare quando è stato sepolto il primo scheletro, quando il secondo. Sono scheletri che stanno lì da un mucchio di tempo. Wallander deve andare indietro addirittura fino al 49, seguendo l'evoluzione di diversi rogiti che hanno fatto passare la casa di mano in mano ai diversi proprietari.
È un thriller immobiliare, fantastico.
Sì, è un thriller immobiliare, ma è anche un thriller molto malinconico, perché i protagonisti sono tutti anziani o addirittura molto vecchi. Lui addirittura deve andare in una specie di ospizio per intervistare dei personaggi. Ma come al solito, quest'aria autunnale che caratterizza i libri di Wallander, caratterizza i libri di Mankell e che caratterizza il suo personaggio, a un certo punto affascina. Vorrei anche dire una battuta prima di lasciare la parola a voi, che il mio amico Maurizio Vento, che è una colonna dell'Assellerio, dice sempre che un libro lungo è più importante da buon ligure, da buon genovese, perché dura di più. È vero. Uno dei successi di Mankell è che sono libri spesso di 500-600 pagine che ci fanno compagnia.
Guarda Giovanni, a questo punto, dato che hai parlato di scheletri nel giardino, io qui ho Piero che ha molti scheletri nell'armadio invece, è noto per questo, e lo vedo che freme per dire qualcosa. Piero?
No, mi interessa molto questa affermazione che condivido pienamente, cioè è raro che i gialli deludano, perché vengono erroneamente, il giallo viene considerato una letteratura di nicchia. Adesso basta, pensiamo a Edgar Allan Poe, insomma, che è uno dei massimi scrittori anglosassoni, forse della storia di tutte le letterature, e che è uno dei creatori, credo, del genere. Cioè, oppure pensiamo al nostro Sipar Valicet, naturalmente, al nostro Scerbanenko. Cioè,
mitico Scerbanenko, scrittore di una prolificità assoluta.
Io credo che il giallo non deluda perché è una serie di meccanismi che implica naturalmente un controllo della scrittura, della narrazione. Insomma, non si può essere dilettanti quando si scrivono gialli.
Giovanni,
insomma,
la facciamo una puntata su Scerbanenko prossimamente?
Facciamo sicuramente una portata su Scerbanenko, solo dovete lasciarmi il tempo di studiare, perché non mi piace parlare di scrittori che ho letto, ma magari l'ho letto anni fa. E...
allora la faremo l'anno prossimo.
No,
con
no,
i 200 no. titoli da leggere.
Bene, perderà la il nostro amico perderà la cittadinanza italiana, perché questo è il paese della tuttologia pressappochistica.
Giovanni, ripetiamo gli estremi del libro di Mankell e ci salutiamo.
Allora, il titolo è La mano, l'autore svedese famosissimo Henning Mankell, l'editore benemerito perché ha pubblicato tutti i suoi libri, Marsilio. Sono appena 140 pagine, purtroppo il costo è modesto, 12 euro.
Un caro saluto Giovanni da noi di Carta Vetrata, ci sentiamo prestissimo.
Un saluto e buona lettura.
Ciao.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e Piero Di Nepi, che è sempre con noi e con il generale Angioni, racconta, sparla, parla, approfondisce i temi di quello che è il nostro grande e amato esercito, che è diventata una delle nostre punte di diamante all'estero, amata come gli spaghetti e forse anche di più.
Bentornato e bentrovato, generale. Allora magari torniamo per questa parte di conversazione sulla sua esperienza in Libano, che adesso lo sappiamo non è stata soltanto un'esperienza personale sicuramente straordinaria, ma ha anche costituito una vera e propria svolta nella politica internazionale dell'Italia e nella formazione di uno strumento militare che fosse adeguato a necessità nuove. Ecco, se ha degli aneddoti, delle situazioni, se può raccontarci com'è che la scelta cadde su di lei. Adesso sappiamo che era ufficiale comandante nei reparti speciali e sicuramente in Libano c'era bisogno di un'altissima professionalità, qual è quella dei reparti speciali, appunto.
Il Libano è stata una creatura, perché ha preso forma in maniera quasi inaspettata. E allora conviene parlare forse della gestazione. Intanto il Libano si è verificato in termini di impiego di unità dell'esercito, delle forze armate italiane, perché il Presidente del Consiglio non era un politico di professione, perché il politico di professione lo avrebbe sicuramente evitata. Per anni il Ministro della Difesa, o se non Ministro della Difesa, primo Ministro, è stato un politico di grande valore, che ha lasciato il segno e ci ha...
Andreotti, ovviamente.
Va bene, allora è venuto fuori dai denti. Quindi si guardava bene da pensare di poter. Non era possibile. E di conseguenza la spregiudicatezza di Spadolini costrinse l'Italia a trovarsi sulla breccia. Non è che l'avesse fatta apposta, ma le sue soluzioni politiche per risolvere il problema israeliano in Libano lo costrinse alla fine a rimanere sulla breccia, e di conseguenza quanto fu chiesto l'intervento italiano lui non potette dire di no. E allora a quel punto bisognava organizzare la fuoriuscita dal Libano degli uomini palestinesi, quindi quella soluzione umanitaria che Israele accettò, perché non c'era altra possibilità se non andare alla distruzione, quindi al disastro politico e militare. Ecco, a quel punto bisognava per forza aderire. E i guai che vennero nell'ambito delle forze dell'esercito. Perché? Perché dice, bene, allora bisogna partecipare. Allora immediatamente la macchina militare si mette in moto, e quindi il capo di Stato Maggiore ordinò al suo capo ufficio operazioni dello Stato Maggiore dell'esercito di approntare la pianificazione. Ora, forze armate che hanno predisposto, pianificato, non hanno problemi, ma forze armate che avevano pianificato tutto tranne quello di andare a intervenire in operazioni, diventava un po' problematico. Era stato previsto, ma più che altro per le Nazioni Unite, perché l'ONU chiedeva già da tempo l'intervento italiano, ma la risposta era sempre un aereo, una nave osservatori in corrispondenza del confine tra Pakistan
e poi avevamo il cattivo ricordo degli eventi dei militari italiani dell'aviazione in Africa, temporibus illis.
In che periodo?
Quando ci furono le perdite durante una missione di pace dell'ONU con la nostra aviazione.
E infatti Kindu, certo. E questa è una ferita aperta ancora, è perché non eravamo preparati. Quindi quando fu chiesto l'intervento di due aerei da trasporto, allora eravamo dotati di C-119, si disse sì, senz'altro, non c'è mai, ma siete in grado di farlo? Ma certo che siamo in grado, pilota. E non si è pensato che il C-119, che è un aereo da trasporto, quando svolge queste attività che sono quasi vicine alle attività civili, non devono essere piloti pseudo civili o pseudo militari, e l'equipaggio non deve essere soltanto idoneo alle attività tecniche di volo, ma si va in zona d'operazione. Quindi questi due aerei erano formati da equipaggio, e siccome le raccomandazioni delle Nazioni Unite, sì sì, lì ci sono le truppe dell'ONU, e che bisogna fare? Bisogna trasportare viveri, rifornire le stesse truppe dell'ONU che sono disseminate, e quindi allora ricevettero l'ordine di andare in Katanga a portare coperte, viveri, eccetera, perché lì c'era un battaglione malese. E questi piloti non avevano l'armamento, sembra che avessero delle munizioni, ma ce l'avevano nelle cassette. Quindi erano in questa, che non è un aeroporto, era una pista con delle baracche dove c'erano questi malesi, e loro avevano indossato il basco blu, quello delle truppe delle Nazioni Unite. Adesso a posteriori si disse che Lumumba, che era uno dei rivoltosi del Congo e che nel Katanga doveva animare questa rivolta, li aveva fatti scambiare per ufficiali belgi, e di conseguenza, essendo l'ex Congo belga, e quindi l'attrito, la ruggine che c'era con i belgi, spinse questi rivoltosi a trucidare questi traditori. Non l'hanno fatto apposta, ma insomma, vittime sacrificali, non si toglie nulla a queste persone che si sono immolate per la pace, però furono trucidati in maniera che lasciò molto molto amaro in bocca. Mi ricordo che la 46ª Brigata è una brigata gemella della Folgore, perché convivono a Pisa, e quindi nelle unità paracadutiste venne la voglia di andare per vendicare, ma la realtà è che non eravamo preparati, a forza di dire no, ma perché, ma no, invece di pensare che era esperienza, e che uscivamo dalle caserme, dai cortili, entravamo nel contesto internazionale, facevamo politica estera, invece di pensare questo, pensavamo soltanto a dire lasciate fare la guerra agli altri, noi siamo sotto l'ombrello della NATO, perché devi andare a svegliare il cane che dorme? E con questa politica, che è un'isterisi della guerra persa, arrivammo a quando Spadolini disse bene, adesso mandiamo un contingente italiano, e tutti rimasero sorpresi.
Bene,
allora su queste note di grande orgoglio di un generale che da caserma è diventato invece generale operativo, e quindi ci fa piacere ricordarlo sempre sui carri,
ma per la pace,
ma svettare con coraggio anche in qualche modo bersaglio facile di qualche cecchino che lo guardava. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca, in studio con me Piero Di Nepi, Alberto Gaffi si è allontanato, Michele Luches alla regia e, per il consueto appuntamento della settimana, Giuliano Soria da Torino. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno a tutti voi.
Grandi incroci, letteratura e psicanalisi.
Grandi incroci.
O sovrapposizioni, come vogliamo dire.
Anche sovrapposizioni, ma in modo speciale io vorrei parlare della psicanalisi a Buenos Aires, perché Buenos Aires è una delle grandi capitali della psicanalisi. Lo è per due o tre grandi ragioni. Primo, perché è un luogo di frontiera, e come è Trieste, che è una delle capitali della psicanalisi italiana, e la frontiera ti obbliga a una situazione di auscultazione molto speciale, anche dei contrasti interiori molto speciali. Buenos Aires è la città degli esili lontani, delle immense distanze. Secondo fatto è che Buenos Aires è una città di forte identità ebraica. Quanti italiani durante le leggi, dopo le leggi del 38, sono scappati a Buenos Aires, e quindi questo è un fatto che molto ha aiutato la diaspora degli psicanalisti della scuola europea. Ma e a Buenos Aires poi ci sono delle situazioni incredibili per quanto riguarda la psicanalisi. Ad esempio, la terapia è lì uno strumento quotidiano di analisi. C'è un rapporto impressionante in Argentina fra che la fa il leader mondiale con 106 psicologi ogni 100.000 persone.
Cioè, parliamo di una situazione più importante di quella statunitense, per esempio.
Sono delle personalità che hanno lavorato fortemente in Argentina. Pensiamo a Jacob Levi Moreno o a Mario Buchbinder. E quindi è una situazione veramente molto speciale. Quello che c'è da chiedersi, che mi ha sempre incuriosito, è il peso della letteratura, il rapporto tra letteratura e psicanalisi a Buenos Aires. Non dimentichiamoci che Buenos Aires è la città di Borges, della scuola del fantastico, che di per sé stesse esigono una riflessione di carattere.
Certo.
Borges è un bel caso psicanaliticamente parlando anche, e quindi è curioso ed è poco conosciuto questo fatto qui, insomma.
No, guarda, trovo davvero interessante questa intersezione fra psicanalisi e il ruolo della psicanalisi presso gli intellettuali, perché poi, sai, è sempre difficile, almeno secondo me, giudicare dove, per esempio con Freud, dove inizia il grande scrittore, no? E dove invece c'è l'analista, insomma, dove i territori sono molto confusi. Io mi sono sempre chiesto se l'utilizzo del mito, per esempio, in molta psicanalisi sia dovuto a una fungibilità del mito stesso, o se la psicanalisi non sia anche una forma di letteratura, se vuoi, per quanto estrema.
Beh, sicuramente in qualche modo la psicanalisi è una prebase per la letteratura, perché la letteratura è un modo di psicanalizzarsi, se vogliamo, soprattutto certo tipo di letteratura, e quindi sicuramente il rapporto è molto stretto, e la letteratura si è molto arricchita con la nascita della psicanalisi.
Ci sono dei punti cruciali, secondo te, ecco, in Sud America, dei paletti che possiamo fissare per questa ragnatela fra psicanalisi e letteratura?
Buenos Aires è importantissimo, Montevideo in Uruguay, anche tutto il Rio della Plata, direi adesso anche molto Città del Messico, anche perché ci sono delle complicanze di carattere sociologico estremamente nel meticciato, che rendono autorevoli certe scuole, cioè ci sono argomenti di cui parlare e di cui tuffarsi per analizzare, che sono infinitamente più serie, che cioè non è l'amore perduto e tu vai dallo psicanalista, cioè lì ci sono dei problemi seri e fondamentali.
Certo, c'è
quello
tutta...
che è curioso è che comunque sia gli psicanalisti costano, ed è curioso come ad esempio a Buenos Aires prezzi siano bassissimi, perché altrimenti la gente non ci può andare, insomma.
Chiaro. Senti, c'è una domanda che voglio fare sia a te che a Piero. Cosa ne pensate dell'esperienza della critica psicanalitica? Per esempio in Italia, ecco, nomi come Gioanola, per dire, insomma, perché a me non ha mai fatto impazzire l'utilizzo della psicanalisi per affrontare la critica del testo letterario.
Prego, Piero. Professoria che è più ben più
facciamo rispondere Giuliano prima, sì.
Di me, quindi sono...
Ma intanto c'è un gran casino nella psicanalisi, lacaniani, non lacaniani, junghiani, gli psicoterapeuti, i drammatisti. Quindi bisogna andare coi piedi di piombo. Esiste una scuola discreta di psicocritica di italiana, Orlando e altri, molto seria e rigorosa, però è qualcosa che bisogna andare con i piedi di piombo, ecco, perché andare a ricostruire nei meccanismi interiori rischia un allontanamento dal testo. Per me il testo è un fatto sacrale, certo. Quello che c'è nel testo.
Piero,
tutto quello che è attorno al testo è una storia che a seconda delle scuole psicanalitiche si può vedere in mille maniere, questo voglio dire.
Comunque, se posso intervenire, tra i miei ricordi purtroppo ormai lontani di giovinezza, ho avuto la fortuna, l'onore, il piacere di lavorare per 10 anni alla Sapienza, all'Università di Roma, con il compianto professor Mario Costanzo Beccaria, che è stato un grandissimo, straordinario maestro, di quelli che non se ne trovano più. Era la seconda generazione dopo i Binni e i Sapegno, non abbiamo più questi maestri, purtroppo, lo dico, non si offenda nessuno, insomma, ma proprio non se ne vede neanche nell'ombra, nella traccia. E Mario Costanzo Beccaria, Mario Costanzo per tutti, ci insegnava che la psicanalisi è uno degli strumenti della critica letteraria che può essere essenziale, specialmente per certi momenti e certi aspetti della letteratura. Io per esempio ricordo un libro bellissimo, Mario era un esperto, mi ha insegnato a comprendere il barocco, specialmente quello italiano letterario, e mi ricordo un libro straordinario di Ludwig Binswanger, che era Tre forme di esistenza mancata, e c'era un'analisi della letteratura barocca e dell'arte barocca alla luce degli strumenti della psicanalisi del Novecento. Veramente è un libro datato sicuramente, però ecco, ricordo benissimo che insieme alla critica formalistica, alla critica linguistica, a tutti gli altri, alla critica sociologica, a tutti gli altri strumenti ed apparati, la critica psicanalitica era ritenuta fondamentale, ma parlo naturalmente degli anni tra il 68 e il 75 e 80.
Giuliano.
No, ma anch'io la ritengo fondamentale, però non dimentichiamo mai che bisogna partire dal testo e ritornare al testo.
C'è un qualche limite, non trovi? Voglio dire, ricostruire un percorso dietro il personaggio, ad esempio, laddove il personaggio è finzione, è l'artefatto, insomma, non lo so, a me non ha mai convinto fino in fondo l'utilizzo della psicanalisi.
È uno strumento accanto ad altri strumenti,
cioè, ecco, forse dove si incrociano certe direzioni e magari si perviene a soluzioni simili, allora sì
è uno strumento che può essere usato con altri strumenti.
È un punto di vista, c'è la critica storicistica, c'è la critica semiologica, c'è la critica biografica, se vogliamo, c'è la critica psicanalitica, quindi è uno degli strumenti. Con alcuni scrittori può essere particolarmente, dare dei risultati estremamente particolari, con altri, con la poesia, è un po' più difficoltoso portare avanti dei discorsi con la psicanalisi.
Vorrei dire anche due cose, ma proprio due, sull'Argentina, che è un paese straordinario che ho avuto la fortuna di conoscere, e credo Buenos Aires sia una delle città più straordinarie del mondo, e la quantità di librerie e di lettori che c'è a Buenos Aires non si vede in molti posti, neanche in paesi più ricchi e più sulla cresta dell'onda. Ma la cosa che colpisce l'Argentina, ecco, qui non vorrei dire sciocchezze, però ho viaggiato in Argentina, è il non detto dell'Argentina, cioè che quindi confina con la psicanalisi. Cioè, Buenos Aires è la città dei desaparecidos, cioè le tracce di quegli eventi si vedono veramente dappertutto. Per noi italiani, purtroppo, l'Argentina e Buenos Aires in particolare sono diventate semplicemente il punto di tappa per andare poi nella terra del fuoco e poi di lì le crociere per l'Antartide o per la Patagonia, e quindi è un punto di transito per molti italiani che non perdono, non investono, perché la ritengono appunto una perdita di tempo, quella settimana minimo che richiede Buenos Aires, che è una città incredibile e veramente ti prende, straordinaria. E un'altra cosa è che viaggiando anche verso la terra del fuoco, cioè si vede benissimo alcune località turistiche, poi se uno va a scavare dice durante la dittatura qui c'era un campo di detenzione, qui c'era un centro di tortura, è normalissimo. E penso per esempio a Puerto Madryn o altre località lungo la costa atlantica, nonché la stessa Ushuaia, sta un tradizionale luogo di detenzione che poi però tutti hanno dimenticato. Come l'altro non detto dell'Argentina è il conflitto delle Falkland Malvinas, che continua a serpeggiare sotto la pelle dell'Argentina.
Ancora si sentono tracce, dici Pietro?
No, si vedono con molta chiarezza. Se uno arriva all'aeroporto d'Ushuaia, vede la bandiera dei veterani della guerra del 1982, con dentro una bella teca, e dice: sta qui pronta ad essere di nuovo issata a postale. Che è una cosa incredibile. La stessa presidenta, quando deve rinfocolare un po' la sua scarsa popolarità, ricorda il conflitto con l'Inghilterra. E gli abitanti del Falklands, Malvinas, per non offendere gli eventuali argentini che ci ascoltano,
diciamo anche Malvinas, sì.
Sì, gli abitanti sono preoccupatissimi, cioè sono convinti da quella parte del mondo che ci sarà di nuovo una guerra. Questo non viene detto, ma ne sono convinti.
Ma io qui vorrei chiudere con una frase lapidaria e straordinaria di Borges, che mi disse, quando io gli chiedo delle Malvine, dice: mi sembra una guerra fra due calvi per contendersi un pettine.
però è stato trovato tanto petrolio alle Falkland attualmente, c'è questo,
sì,
aspetto
però,
del
insomma,
problema.
Torneremo su questo argomento, Giuliano, perché mi piacerebbe tornare proprio su questo incrocio e andirivieni, se vuoi, tra Europa, Argentina e di nuovo Europa, attraverso anche il flusso della psicanalisi. Per ora ci salutiamo, noi ti estendiamo il nostro abbraccio di carta vetrata. Ciao Piero.
Grazie, grazie.
E
abbraccio.
Di nuovo ciao Giuliano.
Arrivederci.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio, Michele Lucas alla regia, Piero Di Nepi sempre con noi dall'inizio della puntata, e oserei dire dall'inizio di questa stagione di Carta Vetrata, ma il clima si è offuscato, è calato un velo sui nostri occhi, cioè occhiali scuri, occhiali a specchio, perché direttamente da Romanzo Criminale, dal set dello sceneggiato, ci ha raggiunto in studio Lorenzo Renzi. Buongiorno Lorenzo.
Buona domenica a tutti.
Buongiorno Lorenzo.
Lorenzo caro, allora passi da un'esperienza all'altra dopo la grande fiction di statura europea, l'unica che insomma il nostro paese sia riuscito a produrre di molto più che decente, in totale opposizione a quello che di solito ci viene propinato in televisione, parlo per esempio degli agiografici sceneggiati Rai, adesso in maniera
senza
molto
fare nomi,
senza
perché...
fare nomi, senza okay. fare nomi assolutamente, però è vero che la Rai insomma ci regala Piero delle perle
di agiografia, cioè,
esattamente,
e delle omelie
tra l'omelia e l'oleografia, diciamo così. Lorenzo, sei capitato rocambolescamente nel nuovo film di Verdone, Sotto una buona stella.
Sì, ho avuto questa grande, diciamo, fortuna di vedere un monumento italiano all'opera, un regista che ha con uno sforzo viscerale di portare delle tematiche importanti, attuali, nella commedia italiana, dove non c'è più la buccia di banana e il marito che ha appena, diciamo, compiuto l'atto sessuale con l'amante che si nasconde nell'armadio, ma qualcosa, diciamo, di decisamente più alto.
Tutto questo sa molto di cinepanettone.
Sì, come hai fatto a indovinare che era un cinepanettone?
Di cinemelasso.
Non mi riferivo ai cinepanettoni, io adoro i cinepanettoni.
Una cosa recente come il vaudeville del 1890.
Oh, insomma. Benissimo. Guarda Piero, o quello o consiglio ai nostri ascoltatori, quando volete rilassarvi, lasciarvi investire direttamente sul divano da queste immagini flessuose e frastornanti, Natale in India è il mio preferito.
Purtroppo io Natale in India lo trovo comunque, io non sono contro, attenzione, la commedia così semplice, io sono anche per fare qualche volta, prendiamo diciamo un 10% degli incassi e facciamo del buon cinema, premesso è del buon cinema, perché il cinema lo racconta anche il biglietto, quindi il fatto che la gente vada, si diverta e torni a casa col sorriso, perché no? Però io voglio anche qualche volta tornare a casa con un pensiero, magari.
Però non vorrei dire anche qui sciocchezze, ma credo che pochi sono bravi nel genere, quanto può esserlo Ivan Zina, o insomma, non tutti sono bravi a fare quel tipo di prodotto.
No, nel genere sono stellari, questo non
esatto.
si discute.
Cioè, c'è chi
non
ha chi fa il prodotto cattivo, il panettone è cattivo, deve essere buono, insomma.
Oh, adesso non parliamo però di marche di panettoni. Invece Lorenzo, noi ti abbiamo invitato perché tu sai, Carta Vetrata è una trasmissione sui libri e tu stai lavorando a un libro.
Sì, io sto lavorando ad un romanzo e con la massima, diciamo, umiltà, perché è la prima volta che mi avvicino alla scrittura, o meglio a questo tipo di scrittura. Ho scritto dei corti e una sceneggiatura che è naufragata nel nulla più totale, però questo è il primo diciamo, approccio vero alla, diciamo, ecco, a quello che è un racconto vero mio e non immaginato, quindi sto cercando di mettere sul testo parte del mio percorso di uomo.
Piero, noi abbiamo visto le bozze e devo dire che il libro promette davvero bene, a parte il carattere esplosivo, è scritto con un piglio davvero interessante.
Bene.
Ora Lorenzo,
le vedrò anch'io volentieri.
Ora, c'è stato un silenzio, sì, su questo bene tremendo.
C'è stato un silenzio perché l'interrogativo di tutti è quale sia in fondo la differenza tra interpretare un personaggio in una fiction, in un film, e invece interpretare una moltitudine di personaggi come avviene durante la stesura di un romanzo.
Io devo dare, ahimè, quello che è il mio parere, perché l'approccio al creare un personaggio è assolutamente personale e purtroppo troppe volte casuale, ma il corso di studi che io, diciamo, ho frequentato, e che è quello del metodo Stanislavski-Strasberg, che sembra un po' una menata, ma in realtà è forse l'unico, secondo me, metodo d'approccio onesto alla costruzione di un personaggio, prevede, almeno nella fase finale, l'annullamento totale dell'attore e quindi della sua personalità. In realtà tu non conti fondamentalmente niente, conta quello che è nelle pagine e addirittura quello che non è nelle pagine, perché il percorso va ben oltre, diciamo, la fotografia che si fa di un momento della vita del personaggio, perché in realtà
ricordiamo le due direzioni stanislaschiane, no? Lavoro su se stesso e lavoro sul personaggio.
Esatto, io, ecco, diciamo, quello che mi arriva è appunto questo, nel senso, una volta, per una mia semplicità e anche per una mia timidezza, anche se è una timidezza ipocrita, perché poi quando ti vedono tante persone è molto difficile sostenere di essere così poi timidi.
Ora, ma Piero ci dirà che Ipocrites in greco
no,
significa,
certo,
attore.
No, magari un'anteprima della trama farebbe piacere ai nostri ascoltatori, penso, brevissima, così per invogliarli. Ma
diciamo che, guarda, posso dirlo io,
blindata,
Lorenzo,
blindata la trama.
Diciamo è un Bildungsroman, un racconto di formazione importante in una Roma contemporanea, in certi ambienti della Roma contemporanea. E t'assicuro che, insomma, non è un racconto piccante, è un racconto di una certa crudezza, naturalmente, è il racconto di una personalità che attraversa molte fasi di degradazione e però giunge a costruirsi la propria esistenza proprio attraverso questa specie di discesa agli inferi, vogliamo dire così, Lorenzo.
Dunque, se riesce a raccontare la contemporaneità è sicuramente straordinario, perché la
lo fa, tra l'altro, racconta una contemporaneità molto interessante, quella appunto del mondo dello spettacolo
contro i vetri, c'è la finta contemporaneità dei premi Strega, che sembra una contemporaneità ma invece è, non so, qualcosa tra Biancaneve e Sette Nani e...
Carta vetrata, non c'è Alberto, si è eclissato, altrimenti avremmo sentito il suo consueto sfregare. Lorenzo, invece, c'è un altro risvolto della tua carriera. Tu tra poco te ne vai in Svezia, lasci,
sì,
il paese.
Beh, no, in realtà non lo lascio, e mi muovo perché trovo molto più facile finire questo mio lavoro di scrittore in un posto dove tutto è così tremendamente ordinato, bello e innevato, mentre qui diciamo, con i piedi negli inferi, come tu hai descritto precedentemente, è difficile poi vederli così bene.
Invece, però attenzione, che abbiamo parlato dei gialli svedesi, infatti, accadono cose spaventevoli.
Dicono infatti che si suicidino con grande facilità.
No, uccidono.
Ah, uccidono anche. Uccidono. Allora la cosa mi preoccupa di più, perché se si limitavano al suicidio io potevo anche intestarmi i loro motorini e aprire in qualche modo una rivendita, ma se uccidono la cosa mi preoccupa, quindi starò in casa. Tanto
più che altro la preoccupazione mi sembra di leggerla negli occhi di Piero.
Odiano le donne e uccidono.
Odiano le donne e uccidono. No, speriamo che il libro non diventi un giallo Svezia, quando vai in Svezia, perché... No, sarà difficile, come dire, sterzare sulla natura di questo.
Stoccolma è così diversa da Roma, ovviamente, che non c'è questo rischio, insomma, direi.
Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Ci diamo appuntamento al tuo ritorno dalla Svezia,
sì,
quando avrai probabilmente le bozze ultimate, così potremo discutere più a fondo del tuo romanzo.
Non essendo una donna, conto di sopravvivere, perché vogliono le donne loro, no?
Certo,
perfetto,
sicuramente.
Perfetto. Ah, benissimo. Piero ce l'ha con gli svedesi.
Fanno cose spaventevoli.
Mani che affiorano dai giardini.
No, perché noi tutti eravamo abituati ai gialli. Dove si svolge? A Manhattan, San Francisco, Londra, Parigi. Ma quando è arrivata alla Svezia, di cavolo, anche in Svezia accadono cose terribili. Chi se lo sarebbe creso?
Guarda, ti voglio dire un titolo che può ricordare gli anni in cui è ambientata anche il romanzo criminale: Delitto all'IKEA. Dimmi se ti piace.
Bellissimo. Beh,
sarebbe magnifico. Un Thomas Millian Dantan, Delitto all'IKEA.
Adesso qualcuno ci querelerà per questa pubblicità.
Beh, allora è meglio salutarci adesso. Salutiamo Lorenzo Renzi. Lo salutiamo
di nuovo,
che parte.
Un saluto, grazie.
A dopo, a dopo.
Carta vetrata.
Buongiorno, bentornati, bentornati a Carta Vetrata, sempre Fabrizio Patriarca in studio con Piero Di Nepi, Lorenzo Renzi che è rimasto con noi, non è scappato in Svezia ma al telefono per l'appuntamento consueto e graditissimo abbiamo Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno da Rovigo.
Sei a Rovigo, finalmente sei sempre in giro, finalmente ti becchiamo nel Polesine, come vanno le cose?
Ma senti, qui abbiamo roba da America, io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè avevamo due fratelli che con una donna, la compagna, la moglie di uno, sono asserragliati per un giorno e mezzo in casa con bombolo e gas, dicendo, facendo scoppiare tutto, carabinieri, reparti speciali e poi blitz notturno e così via. Beh, quindi siamo come gli Stati Uniti,
cioè ci stiamo americanizzando anche nel dramma quotidiano, nel sociale.
Esatto, salvo che poi la stampa nazionale non ne parla, perché poi il Polesine è in fondo al mondo, quindi noi non facciamo notizia manco quando abbiamo i blitz delle teste di
ho un titolo anche per te oggi, è giornata di titoli. Bowling at Polesine, che ne dici?
Come?
Bowling at Polesine. Vabbè, parafrasando un Michael Moore,
in realtà non si è fatto male nessuno.
Comunque, per fortuna,
continuo a sostenere che in certi casi è meglio che la stampa nazionale non ne parli, perché attualmente è molto facile l'effetto imitazione. Poi avremmo avuto un'impennata nella vendita di bombole che avrebbe fatto felici molti rivenditori, ma non le teste di cuoio.
A questo punto devo dire che anche noi, parlando per esempio prima con Soria di psicanalisi, forse abbiamo fatto avere un'impennata alle vendite di divani. Che ne dici, Piero?
È possibile, certo. È possibile.
Cristiano, ci parli di un'iniziativa particolarissima, mi sembra.
No, vi volevo parlare del fatto che c'è stato gli stati generali dell'informazione veneta, sì, che si stanno più o meno svolgendo in giro per l'Italia. Io sono andato a vedere ovviamente quelli veneti a Venezia. Devo dire, tutto quello si svolge a Venezia poi assume uno strano sapore, no? Perché vabbè, comunque eravamo lì al Palazzo della Rai, che è bellissimo, fra l'altro, quindi se qualcuno riesce a entrarci a vedere il salone
Palazzo Labia.
Sì, esatto, Palazzo Labia è una roba esagerata. Comunque, è lo stato dell'informazione veneta, e bisogna dire che l'informazione sta malissimo. Ci sono questo vale per a livello locale, le posizioni di lavoro dipendente giornalistico sono 714, erano 815 nel 2011. Cioè, ragazzi, non lo fate sto mestiere perché è un disastro. Ma non pensate che stanno calando pure i liberi professionisti, cioè sono dal 2011 al 2012 sono scesi quelli che lavorano così come liberi professionisti nell'informazione, nei media, da 1167, parlo sempre di Veneto, a 1083, meno 7,2. Insomma, ragazzi, il reddito medio è calato da 10.198 a 9.326, cioè 9.000 euro è una roba. Raccogliere le castagne, come ho fatto io in Toscana in questi giorni, è molto meglio.
Siamo in picchiata,
guarda, devo dire, ci sono poi dei segnali contraddittori, naturalmente, come in tutti i settori, perché pensate che i giornalisti iscritti all'Ordine Nazionale sono saliti da 106.000 a 112.000, quindi salgono quelli che si iscrivono ma non fanno niente, e in realtà sono iscritti così, uno c'ha una tesserina in più.
Si rimpingua il numero e niente di più.
Esatto, ma dice la metà, dice il sindacato, lo dice anche l'ordine, lo dicono un po' tutti, che al massimo quelli veramente attivi e ci vivono di questo lavoro saranno la metà, cioè diciamo 60.000. Poi però ci sono settori che vanno avanti. E
Alberto mi segnala, per esempio, scusa Cristiano, crescita importante delle web TV di interesse locale.
Questo vi volevo raccontare, perché bisogna cercare ogni tanto di essere positivi, guardare il bicchiere mezzo pieno, perché sennò, come ha detto giustamente uno dei partecipanti, più che gli stati generali dell'informazione sembravano gli stati generali della sfiga, con tutti che dicevano stiamo morendo, stiamo chiudendo.
C'è qualcuno che si è chiuso nella sala della pallacorda a questi stati generali?
No,
dissidente.
Niente dissidenti, siamo tutti amici, salvo il fatto che, vabbè, ma beh, anche a dire, perché è un po' una situazione in cui è meglio cercare di serrare un po' le fila, non troppo, perché poi diventa la chiusura del corporativismo, una brutta difesa dei settori. Ma la cosa interessante, quella volevo segnalare proprio questo dato delle web TV. Pensate, le web TV in regione, nel Veneto, sono a oggi 31. Crescita del 29% rispetto a 2 anni prima, cioè praticamente erano una ventina e sono diventate 31, e mentre a livello nazionale il dato non è così buono, anzi c'è un lieve calo del 9%. Cosa vuol dire? Che il Veneto, il nord-est, che è abbastanza avanti e in fondo ancora su tante cose, ha sempre bisogno di informazioni. E sembra, io l'ho capita così, che dove non c'è una, perché la televisione digitale ha fatto un disastro dal punto di vista dell'informazione locale, perché tu non la trovi proprio più, no? La tele X,
no, infatti.
Tele Rovigo, tele questo, tele
quello. No, sono perdute nel magma dei canali.
Sono perdute, va benissimo per cose specializzate, vendo tappeti o faccio vedere filmati di documentari, o faccio spogliarelli, oppure faccio informazione, ma non per il territorio. Allora, il territorio che non ha più un nulla e ha pure poca stampa, poco tutto, in realtà va a essere coperto dalle web TV. Le web TV sono una roba che tutti più o meno intuiscono, ma come farlo non è così facile. Io ho degli esempi, per esempio Tele Elba, che è del mio amico Chillè, che è molto bravo, e c'ha proprio, tu entri nel sito e trovi i notiziari, diciamo, è un incrocio fra una pagina web e una televisione, però. E se ti vuoi guardare il telegiornale, clicchi e te lo guardi a qualunque ora, no? In qualunque momento.
Comunque, se mi è consentito un intervento piccolissimo, devo dire, negli ultimi anni ho girato per la rivista di nicchia per la quale lavoro, l'Italia, e devo dire che comunque ho visto l'informazione locale molto meno paludata, molto più attenta, molto più viva, anche le persone dell'informazione nazionale. Cioè, quando accendo la TV la sera e do un'occhiata all'informazione nazionale, la prima cosa che vedo è il teleconduttore di turno che fa lo show per cercare da fare da traino al suo telegiornale, che è una cosa francamente orripilante, a prescindere dalle notizie che poi vengono date. Mentre invece, se uno avesse la pazienza di comporre l'immagine dell'Italia attraverso le TV locali, sicuramente, e i notiziari locali, sicuramente vedrebbe un'Italia un po' più vera.
Ma poi ci sono, sai, anche
un po' meno cretina probabilmente di quella che si vede ai grandi telegiornali.
Cristiano, io vedo spesso, per esempio, sui siti della grande informazione, Corriere.it, molto spesso riporta dei video che sono mutuati dagli reporter, per dire, quindi insomma dall'informazione locale più battagliera, no?
Ma su internet devi la TV intesa come lo schermo che c'hai nel salotto, quella lì non gli funziona questo meccanismo. Il meccanismo della web TV funziona anche perché io magari me lo guardo ora, capito, dal lavoro, dal posto, in treno, dove mi pare, se il treno funzionasse la wifi per bene, insomma, e me lo guardo lì per lì quando mi pare, ecco, diciamo, ed è molto legata al territorio. Questo dato mi dice che poi in realtà i mezzi tendono a sommarsi, no? Questo noi lo sappiamo da tempo, molti pensavano che l'arrivo della TV avrebbe distrutto le radio. Scusate, dove siamo? Siamo sempre in radio, no? E abbiamo non so quanti anni ormai di vita come mezzo.
Video kills radio stars, come diceva la canzone.
E quindi insomma, anche quotidiani.
Aua. Cristiano, ascoltami. No, proseguiamola questa discussione su questa intersezione di mezzi informativi, perché è molto interessante, la proseguiremo prossimamente. Noi intanto ti abbracciamo col solito affetto, noi tutti di Carta Vetrata, io, Alberto, Piero e Lorenzo, che è ancora qui con noi in studio.
Grazie.
Alla prossima volta.
E mentre ci salutiamo, voglio ricordare che Carta Vetrata è un programma trasmesso in diretta da Roma da Radio Città Futura, da Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, da Radio Galileo a Terni e Perugia, da Nova Radio a Firenze, da Radio Clodia a Chioggia, da Delta Radio a Rovigo e Ferrara, da Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura naturalmente a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Club Radio UPT da Trieste sul web. Un saluto a tutti, arrivederci.